Oh, italiano bene. Non troppo bene, ma bene.
E scudetto è una delle prime parole che hai imparato?
Prima, sì.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Stadi obsoleti, dirigenti non all'altezza, e quindi è ovvio che in Europa facciamo sempre delle magre figure. Se poi aggiungiamo nelle ultime partite una serie di errori veramente incomprensibili, beh, direi che la frittata è fatta.
I due gol che abbiamo subito, sia l'andata sia stasera, sono stati più i nostri demeriti che le loro qualità, questo che dispiace. Dobbiamo riprenderci subito, ci buttiamo sul campionato, abbiamo 11 partite, però volevamo passare, volevamo andare avanti, non esserci riusciti, ci dispiace molto.
Siamo fuori perché il calcio italiano è più scarso dello spagnolo, del tedesco, dell'inglese, del francese, giochiamo sempre sotto ritmo, gli altri hanno più giocatori bravi.
In Italia abbiamo squadre molto molto forti, 7 squadre che vogliono entrare nel quarto. Prima, adesso giocano solo per campionato, noi abbiamo più la Liga Europa, ma vogliamo lottare per entrare nel 4 primo.
Dunque, abbiamo scoperto che Eriksen sa come si dice scudetto in italiano, l'abbiamo sentito nella intro. Pioli è fuori, solo a Roma invece conoscono la parola primavera in Europa, perché sono gli unici rimasti. Poi leggi i sorteggi di oggi, di cui tra poco parleremo, e così, per suggestione estrema, ti viene in mente come c'era la possibilità di una semifinale italiana, perché la Roma prende l'Ajax ed è un pessimo cliente. La vincente di questo confronto beccherà lo United, che non ho grandi dubbi asfalterà il Granada, poi magari mi sbaglio. Doppio radio tweet il venerdì, ciao Giovanni Capuano.
Eccoci, ciao.
Pierluigi Pardo, buongiorno.
Ciao, come va?
Bene, su cosa radio twitti?
Radio twitto sulla Roma. Radio twitto sulla Roma, i conti si faranno alla fine, però intanto è bello, è bellissimo essere arrivati nei quarti di finale, difendere l'orgoglio del calcio italiano. La Roma l'ha fatto con, secondo me, con un mix molto virtuoso. Qualche cosa ha lasciato anche sul piatto, ad esempio domenica scorsa quella partita col Parma, insomma, una partita poco brillante, il sospetto che la doppia sfida di Europa League si sia messa in mezzo ce l'ho, però intanto questo è un traguardo, cioè, oggi noi dobbiamo celebrare la Roma, perché la mentalità è questa, la mentalità è andare avanti, la mentalità è non aver paura degli impegni, non aver paura degli ostacoli, non provare sollievo quando esci da una Coppa Europea per dire avrò più tempo per il campionato, essere orgogliosi di quello che fai, che ti porta tra l'altro soldi, ti porta credibilità internazionale, mette in luce i tuoi giocatori e ne aumenta il valore di mercato, ti migliora il ranking, quindi è oggettivamente un passo avanti fondamentale, e oltre ad essere un passo avanti fondamentale, secondo me è importante sottolineare che la Roma l'ha ottenuto in maniera strameritata, quindi
in maniera proprio indiscutibile, non ammette repliche. Poi guarda caso, ma sarà certamente un caso, è anche l'unica di queste che ha un allenatore straniero. Ieri parlavamo di commistione, di necessaria commistione di esperienze, diciamo, prendiamola alla larga. Giovanni, radio tweet?
No, io il radio tweet invece lo dedico al botta e risposta tra l'Inter e il sindaco Sala sul progetto per il nuovo stadio San Siro. Lo abbiamo letto tutti ieri, c'è oggi sui giornali. E io credo, ed è il mio radio tweet, che la politica italiana in generale e in questo caso la politica milanese debbano farsi un esame di coscienza. Si è capito da qualche mese che in Italia, a Milano, il vento tirava contro il progetto del nuovo stadio San Siro. In autunno ci sono state le eccezioni sollevate sul fatto se Elliott fosse o no proprietario del Milan. Adesso c'è oggettivamente una situazione particolare della proprietà italiana, però bisogna essere chiari fino in fondo. L'eventuale progetto avrà concessione che in testa Inter e Milan, che come ha scritto ieri l'Inter hanno una storia prima e ne avranno una dopo rispetto a questo passaggio. Ci sono degli strumenti da parte del Comune di Milano per garantirsi, per garantire l'interesse pubblico, l'investimento importante, oltre 1 miliardo di euro. Abbiamo speso mesi di trattative giuste, legittime, perché si venissero incontro le due esigenze su volumetrie, cubature, su tutte le attività, insomma su tutto quello che abbiamo vissuto nell'ultimo anno. Adesso c'è un po' il sospetto che si stia prendendo un pretesto per andare in là nel tempo, che significa però portarci vicini anche al fallimento dell'ennesimo progetto. Lo abbiamo già vissuto dopo 10 anni a Roma, sappiamo che a Firenze Commisso sta avendo grossissimi problemi, parliamo di un investitore che voleva portare centinaia di milioni di euro in Italia. E allora la politica italiana in generale e quella milanese in questo momento, ed è il mio radio tweet, tengano giù le mani dal calcio italiano, consentano al calcio italiano di svilupparsi e di non vivere nei prossimi anni un declino che altrimenti è scontato, è nei fatti, e poi è inutile che noi stiamo qui a fare 1000 processi sul perché c'è soltanto la Roma, quando la sintesi di tutto è che il Manchester ieri ha cavato fuori dalla panchina Pogba, che guadagna 20 milioni di euro all'anno, e il Milan, che ha strameritato per 160 minuti su 180, va a casa.
Cioè tu dici che è pretestuoso questo, cioè non c'è un fondamento di logica?
No, io dico che c'è il fondamento, noi abbiamo delle difficoltà, poi però vado a leggere e vedo che 7 delle 8 squadre che vanno avanti in Champions League sono nella top 10 dei fatturati, quindi non è che c'è qualcuno bravo a fare un progetto sportivo e qualcuno scarso. Poi la Juve non doveva andare fuori, inutile che stiamo a girarci intorno, l'Inter non doveva andare fuori ai gironi, ci sono le annate che vanno male, ci sono gli errori, le omissioni, quindi è giusto fare i processi. Ma questa idea che il calcio italiano sia più scarso degli altri perché c'è il pallone più leggero, più pesante, perché non siamo capaci di allenare, il campionato non è allenante, i ritmi sono bassi, tutto quello che ciclicamente ci diciamo, salvo poi rimangiarcelo al primo risultato buono, tutta questa cosa qui si può sintetizzare che gli altri sono andati avanti 20 anni fa e noi siamo rimasti indietro.
Sì, l'ha notato anche l'ascoltatore, ma anch'io perfettamente, l'ha notato anche l'ascoltatore nella WhatsApp vocale di prima, no? Quello in cui abbiamo aperto la nostra copertina, 349-238-6666. Perché
la
possiamo...
differenza la fa la qualità. Ieri parlavamo
la qualità costa, la qualità non è che la tiri, perché noi abbiamo tanti giovani italiani interessanti, non è che siamo scarsi in questo momento.
Ma infatti io non sono catastrofista, però è chiaro che se non si fanno investimenti, se non si ragiona realmente di squadra, a me quello che ha dato fastidio di questa stagione e delle polemiche che ci sono sui tamponi, su tutto il resto, è che come abbiamo sentito da Boldrini, da Ricci, non è che all'estero tutto filasse liscio, però il livello comunque alla fine di interesse collettivo è diverso. Cioè, il concetto è che tu devi lavorare per massimizzare i ricavi, per massimizzare i ricavi in senso non soltanto tattico ma anche strategico, di medio-lungo periodo. Se lo fai, alla fine i risultati arrivano. Poi ci stanno le antipatie personali, c'è quel presidente che non ama quell'altro, eccetera, eccetera. Secondo me poi, tra l'altro, i presidenti, lo dico con grandissimo rispetto, sono troppo protagonisti in Italia. Nel senso che poi le questioni tecniche andrebbero risolte fra i manager. I presidenti negli altri paesi non è che stanno lì, non è che ci sono le riunioni di Lega come nel nostro paese, capito? Poi è anche divertente perché poi sono quasi tutti simpaticisti, cioè fa parte del racconto del calcio, quindi è anche divertente ed è una componente che secondo me, lo dico senza ironia, vera, reale, che ha un valore, che ci diverte. Però poi certe questioni vanno risolte fra manager, devono essere i manager che devono avere in testa l'interesse collettivo. L'interesse collettivo va oltre la polemica sullo spostamento di una partita piuttosto che di un'altra, secondo me è questo.
Poi parleremo anche della vicenda Inter Sassuolo eccetera eccetera, il quadro che ne emerge al di là delle logiche di tifo. Quello che ti dico, se io fossi una TV, no, che viene lì con 1 miliardo mal contato in bocca e vedo queste cose qui, insomma, se fosse il signor Sky o il signor Dazon, direi, vabbè, però ragazzi, cioè, o i fondi, io metto lì dei soldi, però facciamo i bravi, facciamo i seri.
Certo, perché in questa situazione di emergenza totale per il mondo, non soltanto per il calcio, non soltanto per il mondo del calcio in Italia, l'obiettivo dei presidenti quest'anno dovrebbe essere veramente far passare la nottata, chiedo scusa ai napoletani per la pronuncia che non è perfetta, cioè deve essere questo, sono tutti i presidenti con le loro rivalità, sono tutti dalla stessa parte, devono salvarsi, salvare il calcio italiano, salvare il proprio business e remare tutti dalla stessa parte. Non è che volemo se bene, non è l'ora di educazione civica, è la verità, conviene a tutti. Quindi bisogna avere la forza di superare i personalismi in tante circostanze. Sì. E ovviamente da parte delle istituzioni, perché torno al discorso di Capuans, di ragionare in termini che siano positivi.
Sì, sì.
Quello che è successo, per esempio, in questi anni per lo stadio della Roma è...
Vabbè, lo sappiamo, vabbè, ma anche adesso a Firenze è aperta anche la stagione degli scazzi, l'abbiamo sentito prima nel GR Nardella, che insomma da una parte dice usiamo Recovery Fund, sì, perché è un bene da proteggere, e Calenda che dice no, però bisogna usarli per altre cose.
Sì. Insomma, tu esci da un anno, poi parliamo di altro, perché siamo stati lodati per la leggerezza dei nostri temi e del nostro modo.
Guarda,
ed è giusto che
vorrei studiare. Io sto leggendo il WhatsApp. Voglio dirtelo, c'è un ascoltatore che vorrebbe venire qui e baciarti per lui che hai fatto. Ce n'è un altro che invece non è d'accordo, perché dice:
vorrebbe venire qui a picchiare.
No, però non è d'accordo con te, perché scrive: credo che buona amministratori pubblici devono controllare che le proprietà temporanee straniere delle squadre non pensino solo a intestarsi le speculazioni edilizie, svuotare il valore dell'operazione e svendere poi le squadre senza tenersi gli obblighi sportivi.
Tutto questo passaggio è stato fatto, dopodiché la concessione che mai, se mai verrà fatto il progetto del nuovo stadio di Milano, sottoscriveranno Inter Milan, è una concessione credo a 90 anni, a 99, sì, comunque lunghissima. Voi tornate indietro, a parte l'eccezione della Juventus che è della stessa famiglia da un secolo, tornate indietro e fate l'elenco delle proprietà che si sono passate l'Inter e il Milan negli ultimi 90 anni. Quindi il Comune di Milano giustamente per un anno ha esercitato il suo mestiere e ha trattato sulle cubature, su tutto il resto, ha evitato che ci fossero speculazioni. Ma una volta che si è arrivato a un punto di equilibrio, e nel momento in cui manca soltanto l'ultimo ok, non si può azzerare tutto in nome di una valutazione politica e semplicemente appellandosi per mesi prima alla proprietà del Milan, che era di Elliott chiaramente, come è stato poi dimostrato, certo, e adesso ha difficoltà che ci sono, ma sulle quali il Comune di Milano ha tutti gli strumenti per prendersi le sue garanzie, altrimenti significa che si piega l'interesse comune a un interesse momentaneo di parte politico, a qualche mese dall'elezione, su schieramenti e tutto quello che conosciamo in Italia. Lo stiamo vivendo a Milano, lo stiamo vivendo a Firenze, l'abbiamo vissuto a Roma, e ragazzi, così non si va avanti, eh.
Allora, io direi quasi quasi ci fermiamo un attimo, dato che abbiamo una pausa, e poi voltiamo
pagina.
Torniamo
leggeri poi.
Torniamo leggeri perché convochiamo Carlo Pelegatti e proviamo a consolarlo per l'eliminazione del Milan. Diamo un'occhiata ai sorteggi che ci sono stati e che mi fanno già venire grande arrappamento quando leggo Bayern Monaco Paris Saint-Germain, la vincente delle quali incontrerà la vincente tra City e, col solito cul di Guardiola, Borussia Dortmund, che ha Haaland ma non è esattamente il massimo di questo gruppo. Allora fermiamoci un attimo, torniamo subito.
Io propongo colletta tra juventini e compriamo Pogba.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Copre il Milan, poi ancora Pogba. Appena entrato Paul Pogba.
Non voglio avere una scusa, perché siamo in 24 totale e ognuno è pronto per giocare, anche se mancano giocatori. serve che Zlatan torna in campo e aiutare la squadra in campo, questa è la prima cosa, e dopo bisogna continuare, il campionato non è finito, abbiamo fatto molto bene fino adesso, mi dispiace oggi che siamo usciti, secondo me non si meritava uscire, ma questo è calcio.
Carlo Pellegatti, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti.
Siamo qui in tre, vorremmo consolarti, ma magari non ce n'è neanche bisogno, perché il Milan, vabbè, uscirà.
Sono molto nervoso. Sei molto nervoso.
So che ha dormito male questa notte, perché l'ha detto nel suo video stamattina sul canale YouTube.
Sono molto nervoso perché io, grazie, ho questo senso di impotenza che mi pervade, perché non si può giocare sempre con riserve, ieri. Voglio capire a quanto fosse da William Hill un mese fa, che avremmo potuto giocare con Castiglieco, Selemaker e Krumic in attacco. Cioè, va bene, però insomma.
E rimanere in partita fino alla fine.
Uscire con dei rimpianti contro un mediocre Manchester, e quindi mi dispiace. Sai, quando abbiamo perso con l'Arsenal, pur avendo il furtone di all'Emirates, però avevo perso male a Milano, insomma ci poteva stare, ma contro questi, adesso indipendentemente dagli episodi, sai che io rigori e poi magari fare il gol annullato, va bene, anche con quello Milan meritava di passare, mi dispiace che non sia passato.
No, perché l'epica delle riserve è bellissima, però è un po' stanca. Cioè,
guarda, quando lei tutte quelle fasi fatte,
che se poi ti esce Pogba dalla panchina,
le odio io. Ma in emergenza il Milan, ma quando? Ma in emergenza il Milan può andare bene una volta, due con lo Shamrock Rovers, ma poi
l'abbiamo perso.
Adesso la recuperiamo, ma d'altra parte sappiamo che è molto nervosa
poi,
anche
poi le paghi, capito? Quindi quella storia lì dell'emergenza, su tutte quelle frasi fatte, bisogna giocare con i titolari per vincere, non con le emergenze. Purtroppo è una emergenza totale che mi rende nervoso, perché perdere non è un problema, ma essere eliminati è brutto.
Sapete che io sono solidale con Pioli, avete visto il video che gira? No, quando gli ha detto good team,
good
e lui
team,
ha detto
un cazzo.
Good team tua sorella, eccetera, eccetera. Allora, non è bellissimo, per carità, però io lo capisco.
Ma sì, anche
tu
io lo
hai comandato per 160 minuti su 180. Vai a casa e non hai ancora capito perché, cioè ti sei
dato una spiegazione. Perché quello che lui ha definito sommario, cioè no, Solskjaer, si gira, pesca Pogba e tu ti giri e peschi nessuno,
però
perché
ti dà
non c'è
fastidio.
Nessuno.
No, certo, ti dà fastidio anche per i gol di Cristiano Ronaldo, che non deve diventare un alibi, però è un dato oggettivo, perché poi a parte 180 minuti queste robe pesano. E poi anche perché, e questo ha perfettamente ragione Carlo, comunque le due rose hanno una profondità completamente diversa, e quindi può bastare una mini accelerazione allo United contro questo Milan così fragile dal punto di vista delle assenze per passare il turno. Non ti ha detto bene, sicuramente dal punto di vista della prestazione e dal punto di vista di quello che ha in questo momento in campo, il Milan ha fatto meglio di quello che ha fatto lo United, cioè facendo un discorso di prestazione rispetto a quello che sono le tue caratteristiche e quelle dell'avversario. Secondo me hai giocato meglio dello United, però comunque non è bastato, e quindi è chiaro che si rosica e non poco, e lo capisco perfettamente.
No, anche perché adesso Carlo c'è da... Insomma, Ibra ha sparato altissimo, vabbè, adesso non siamo più in Coppa, vogliamo lo scudetto. Vabbè, adesso piano con le parole, mi pare,
no,
anche
non,
la signora Ibra.
Carlo, se non ragioni così non vai da nessuna parte. Adesso c'è l'Inter in testa, e questo a noi non fa piacere. Saranno due mesi di sorrisini, e a me questo non, ovviamente da tifoso del Milan, non mi fa piacere. Sorridono da due mesi, siamo indietro in classifica perché abbiamo giocato contro la Juventus, eccetera, non contro l'Inter, perché l'Inter abbiamo giocato con la squadra. Però non dobbiamo dimenticare, ormai sbaglio anch'io, senza Benasser è il nostro Modric. Se tu stai in Real Madrid, non ho detto che è Modric, perché poi c'è il pazzo, è il nostro, la tipologia, perché bisogna precisare, se no c'è quello che ti dice, Pellegatti ha detto che, ecco, bisogna sempre stare attenti, Carlo, sottolineo,
quindi Carlo,
tipologia.
per te, Bennacer è forte come Modric.
Ecco, bravo Pardo, era quello che io volevo che venisse fuori da questa mia frase, perché ha intuito bene anche la mia sottolineatura. E quindi stavo dicendo, due mesi, perdiamo il test alla classifica per colpe nostre, vedi la Spezia, e perché non riusciamo mai a giocare con una formazione e con i nostri titolari. E adesso se incominci a guardarti indietro, perché adesso un'altra cosa, sono aggressivo, scusami Carlo, tu mi hai voluto oggi, ma certo, mi devi prendere un altro giorno.
È così,
giorno,
è
non
così
oggi.
Che ci piaci, no? Ma è così,
non oggi, non oggi, un altro giorno, non oggi. E ci stanno risucchiando. Abbiamo più 7 e i risucchiati sono noi. Messie della Palis direbbe che stampeggio il Roma Napoli o il Milan? La domanda.
Credo Roma Napoli.
La domanda. Uh-huh. Però stiamo per essere risucchiati. Va bene.
No, ma allora, d'altra parte
ci sono dei giornali che dicono Juventus sull'Inter la lotta. Noi in mezzo hanno messo uno scotch nero, quindi la classifica è prima Inter, seconda prima Inter, terza Juventus, quarta Atalanta, eccetera. Il Milan lì, va bene. Cioè, è una roba, proprio ho letto i titoli, sai già che giornale.
No,
Juventus, sì. L'avversario dell'Inter.
Corriere dello Sport e Gazzetta, che ieri ha fatto il duello scudetto con Conte e Pirlo, dimenticandosi Pioli.
Ringraziamo.
Così l'abbiamo detto anche a quelli che non avessero visto.
Uno di Roma, l'altro di Milano.
Carlo,
a parte... Anche i romanisti.
Ah certo,
per quell'altra frase su, vabbè, penso, ragazzi,
Carlo, a parte lo scotch sulla classifica,
esatto.
Non so se ti innervosisce anche il fatto che ascolti le parole di Ibra e domenica sera lo saluti, lo vedi tornare dopo 5 anni in nazionale, nel momento credo meno opportuno in assoluto.
Allora io, che il fatto che Ibra sia andato a Sanremo, Ibra, che io l'ho già detto una volta, fondare anche la alla giuria del Festival Bar Castrocaro e Miss Italia, e per me rimane Ibra, quindi punto. Lì bisogna vedere, perché se lui gioca la sua partita a Firenze non si tocca l'adduttore come ieri. Perché ieri si è toccato l'adduttore, allora sono contento che vada in nazionale, perché ti faccio una domanda e una riflessione: è meglio che affini la forma giocando le partitelle con i ragazzi della primavera a Milanello, oppure meglio che si rodi con una partita? Non 3 partite 90 minuti, ma credo che non giochi 3 partite 90 minuti. Contro Kosovo e contro Estonia, mi sembra, quindi 3 squadre, senza offendere nessuno, perché non si offende nessuno, di top fascia. E penso che non si offenda nessuno dicendo che l'Estonia non è di top fascia. Quindi preferisco che Çalhanoğlu, lui, Bennacer, sperando che non si faccia male, ma si sono fatti male in Italia, si sono fatti male in allenamento, quindi non vuol dire che si disintossicano, mi rodano le gambe e mi tornano bene Çalhanoğlu anche.
Altrimenti, Carletto, potresti mandarli a fare l'amichevole del giovedì ad Appiano, tanto lì in nazionale non ci va nessuno.
Su questi punti non mi tiri dentro, parlo solo e esclusivamente
ma che provocatore sei, cioè?
oggettivo.
Ci sono gli amici che sono pronti là, io mi scivolano come una goccia, ma su un impermeabile bagnato.
No,
sai,
non sei tenuto a rispondere a queste provocazioni, Carlo.
Penso solo a me.
Perché
Biden, io ho appena finito di giocare a tennis, o lascio andare la pallina o respingo e l'ho lasciata andare fuori.
Secondo me era dentro, era buona,
era buona. Lasciata andare, quindi l'Inter vada per la sua strada.
Quindi non ti tiro dentro neanche sulla questione stadio di Milano, no?
No, sulla questione stadio Milano. Lì c'è un sindaco interista con la Inter, e quindi lì da spettatore seguo questa diatriba.
Interessato.
Lì, chiaramente, ed è sì, chiaramente è un nervo scoperto per l'interismo questo discorso, questo continuo parlare di Zeng. Ma io ci sono già passato, tocca loro e poi vedremo come finirà. Io sinceramente non lo so, si dicono... Ovviamente ci sono degli organi che annacquano tutti, altri che invece diciamo pungono su questa questione. Io non so come finirà, ma è una cosa che per fortuna non riguarda me. Per lo stadio invece, indubbiamente, a me ho dato proprio, ti parlo abbastanza chiaramente, penso che abbiate anche voi siete una rubrica per una trasmissione dove andate sul sodo. Io credo che in ogni caso il sindaco Sala preferisca e abbia preferito risolvere la questione con la prossima gestione amministrativa, che sia sua o che sia di un altro, lui ovviamente spera sua, chiaramente, ma mi ha dato sempre l'impressione, sembrava che fosse questione di settimane, no? Perché le amministrative dovevano essere adesso. E quindi mi è sempre sembrato, Capuano, magari che il politico del gruppo può dirmelo.
Mi sono espresso prima.
Ti manderemo
la registrazione. No, io te la faccio in sintesi, giù le mani da Milan e Inter, non si può continuare a
mettere. Dato l'impressione di vediamo la prossima amministrazione.
Ma è da tutte le questioni
prossima.
Su Elliot dell'autunno scorso, di chi è il Milan, e poi tu grattavi e capivi che dietro c'era la questione dello stadio.
Un po' la tela di Penelope.
Tutto un po' pretestuoso.
Ciao Carletto, grazie. È sempre un piacere.
Se mi volete meno nervoso, per carità.
Ti chiamiamo lunedì. Sebra si tocca la dottora a Firenze. Non ti preoccupare.
Bravo. Ma Ibra è difficile che mi arrabbi con Ibra. Difficile. Può toccarsi anche il naso, non è un problema.
Ciao Carletto.
Ciao, un abbraccio. Ciao.
In gran forma. Ma scusate, comunicazione di servizio, è uscito il calendario della Champions? Si capisce qui? Allora,
se stai lì,
dai, schiattone.
No, tu
che puoi.
Il calendario della Champions, diamo il tempo a Claudio Schiattone di divulgarlo a tutti gli organi di stampa del mondo. Abbiamo la borsa, poi facciamo due chiacchiere sugli incroci, Pierluigi, poi ti saluto. Borsa.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Quindi da scudetto di cartone a scudetto di tampone è un attimo.
Anche se sono interista, a me il signor Pellegatti piace tantissimo, lo stimo, però non volevo perdere l'occasione per sfotterlo un pochino, perché insomma mi ricordo qualche mese fa quando ci sfotteva lui perché noi siamo andati fuori, perché non li avevamo sorpassati, e adesso come la mettiamo?
Ieri sera vedevo galleggiare Pogba in mezzo al campo e pensavo alle zavorre Rabiot Ramsey che ci siamo portati a casa. Che tristezza, ragazzi.
Allora, mi risulta, Pierluigi, che non ci siano ancora le date, cioè chi gioca al 6, chi gioca al 7.
Ma bisogna fare, poi
13,
mandare
chi gioca al 14.
Hai una mail.
Sì.
Poi mandare un messaggio uefa.com. Devono fare Bayern Paris Saint-Germain del giorno diverso da Real Liverpool, cioè solo questo.
Sì,
poi
facessero
come vogliono, giusto?
Sì, City, Borussia Dortmund e Porto Chelsea invece le due
che sono belle,
belle,
sono belle pure loro,
tutto
sono
bello,
loro,
però,
per
non
carità,
è,
però
non
insomma,
è Bayern Paris Saint-Germain e Real Liverpool.
Tu capisci, no? Se puoi fare questa piccola cosa,
sì, no, lo faccio immediatamente dopo aver fatto notare a loro signori che comunque io tenderei ad aspettare il giro successivo, quando c'è già l'incrocio delle semifinali, la vincente di City contro Haalandland, cioè Borussia Dortmund, mi sembra l'unico pericolo che possa correre vagamente il City, incrocia la vincente tra Bayern e Neymarland
Paris Saint-Germain, che è la riedizione della finale di agosto.
Cosa dite?
Real Liverpool è la riedizione della finale di Kiev.
Sì, però Bayern Monaco Paris Saint-Germain, mio parere ovviamente assolutamente emendabile. Paris Saint-Germain Bayern Monaco è una finale anche quest'anno. Real Madrid Liverpool no. Anzi, il paradosso che una tra Porto, Chelsea, Real Madrid, Liverpool arriverà certamente alla finale di Istanbul e probabilmente non è nelle prime 3-4 squadre quest'anno come livello di competitività della Champions.
Io penso sia un pochino sottovalutato il Chelsea di Tuchel, posso dirvi, perché
sì, il Chelsea non... è un ottimo outsider, un ottimo outsider in questo momento, e potrebbe anche veramente arrivare in finale. No, io credo che le tre squadre ad oggi, se dovessi fare una valutazione, le tre squadre più forti d'Europa mi sembrano Bayern, Paris Saint-Germain e City, e sono tutte e tre sullo stesso lato del tabellone. Detto questo, è chiaro che se dovesse arrivare in finale una tra Real e Liverpool o anche lo stesso Chelsea, sarebbe una finale comunque di altissimo livello. Sono d'accordo con te, cioè Bayern, Paris Saint-Germain vale ancora una finale. Vabbè, quest'anno vorrà dire che invece che vedere una partita fra Bayern e Paris Saint-Germain ne vedremo due. Ci divertiremo il doppio.
Cosa ne dite dell'acchiappo della Roma? Poteva andare nettamente meglio, perché l'Ajax, che abbiamo visto anche contro l'Atalanta,
poteva anche andare nettamente peggio, però
esatto. Ragazzi, va bene, onore alla Roma per quello che sta facendo in Europa League, in bocca al lupo per il futuro. È una partita 50-50, forse 51-49 per la Roma, forse no, quindi diciamo che è 50-50 e va bene. Insomma, non è, avrei evitato lo United perché è la squadra che secondo me ha un valore potenziale, quello che non
se passa lo becca al prossimo giro tranquillo.
Lo so, però ragazzi, pure lì, cioè semifinale, eventuale semifinale Roma Manchester United, cioè what else, direbbe Clooney,
faccio notare però anche un'altra cosa, lor signori, che poteva andare forse peggio per la Roma, certamente sì, poteva andare peggio, però faccio notare, lor signori, che il calcio inglese, che stiamo ricoprendo di oro, incenso e mirra, ieri ha fatto una qualificazione immeritata con lo United, che è secondo in Premier, e un'eliminazione che è quella del clamorosa Tottenham, che non si può spiegare
con la Dinamo
Zagabria, a parole,
partendo da 2-0.
Partendo da 2-0, ha perso 3-0. Mourinho è andato anche a fare i complimenti. Può succedere.
No, vabbè, una gag da cuore Arsenal, ma non me ne frega niente. Però devo dire che questo è un momento che se ne è andato via del supplementare, non sapevo più dove vederlo. No, ma ci mancherebbe altro. Poi Mourinho mi sta simpaticissimo, quindi. La verità è che poi invece a lui gli voglio bene, però insomma è chiaro.
Te lo dicevo domenica, che il derby del nord di Londra non conta niente.
Non è stata la migliore settimana per il Tottenham. Tu, Carlo, che hai seguito con grande attenzione lo strepitoso derby del nord di Londra,
come no?
Sai benissimo che lì l'Arsenal, nonostante un meraviglioso gol di Rabona di Lamela, ha vinto 2-1, quindi è abbastanza strano. L'Arsenal è
sì, ma sappiamo anche che nella memoria fra 20 anni resterà il gol di Lamela e non la vittoria dell'Ajax.
Non lo so,
c'è già Pier Bergonzi, ciao Pier.
Ciao a tutti.
Chiedigli se ha visto il gol sulla Rabona di Lamela o se sa quanto è finito il derby di Londra la settimana scorsa.
Il gol di Lamela l'ho visto, spettacolare.
Quanto è finito poi il derby? Quanto è finito Arsenal Tottenham poi?
E lì dovete aiutarmi voi, però.
Ha vinto l'Arsenal 2-1, quindi quel gol spettacolare è stato inutile, ma lo dico con rispetto. Cioè,
no, lo dici da sborone, non lo dici con rispetto.
Ma proprio tu, cioè un gol esteticamente così bello non può essere inutile. L'estetica rimane, la bellezza rimane.
Allora, mettiamola su questo piano, è stata una partita perfetta per i tifosi dell'Arsenal, così, ma parlo in generale, perché si è vinto il derby e in più si è ammirato un gol bellissimo che resterà
nella storia
del calcio, come è meravigliosamente inutile.
Allora sai cosa faccio? Io ti squalifico, ti defenestro e parlo di ciclismo con Pier Bergonzi.
No, brutto episodio.
Sì. No, io lo sto per fare. Ciao Pier. No.
Ci sentiamo
domenica. Pier Pardo e Pier Bergonzi resta, naturalmente. Domenico da Teramo, se no lo lasciamo lì appeso per un sacco di tempo. Dica, buongiorno.
Buongiorno, ma io sono molto, diciamo, arrabbiato, invece perché arrabbiato? Perché non per l'eliminazione del Milan ieri sera, ma perché quest'anno con la metà degli infortuni secondo me si poteva fare qualcosa di grande. Non dico l'accoppiata, ma ho scudetto o Europa League si vinceva sicuramente.
Sì. Sì, sì, beh, insomma, certamente sì,
sicuramente non lo so,
accoppiata,
però il Milan è stato parecchio sfortunato. Ieri quando è uscito il bollettino medico del Milan, insomma, sembrava di leggere un bollettino di guerra, con tutto il rispetto, 5-6 nomi di giocatori, quelli molti tra quelli più importanti. Poi abbiamo visto, ieri c'erano fisicamente in campo Çalhanoğlu, ma è lontanissimo dalla condizione migliore. Ibrahimovic aveva mezz'ora nelle gambe, non di più, e diventa veramente complicato. Per quello io capisco lo sfogo ieri di Pioli, che non sarà stato bellissimo da vedere. Però credo non ce l'avesse con Solskjaer, ce l'avesse in generale con una situazione che non l'ha messo nelle condizioni di giocarsela ad armi pari.
Tre stock lo ammettiamo, no, Pier, in certe situazioni. Sì. Cosa dici?
È così. A me Pioli piace moltissimo per la sua straordinaria umanità, e a un certo punto anche lui qualcosa gli girano anche lui, insomma, no?
Anche i buoni si incazzano
anche i buoni, proprio soprattutto i buoni in queste situazioni. Il porco cane ieri sera, tra l'altro, il Milan ha fatto una bella partita, una
grande partita, tutte e due, anche perché a Manchester ha giocato una partita pazzesca, però di essere sempre lì come quelli che gli eroi che continui a togliergli delle cose rimangono in piedi, l'omino che rimane sempre in piedi dopo un po', insomma, può anche finire. Senti, per me è primavera quando sulla via di casa, tornando a casa, vedo altro che gli alberi in fiore di cui mi importa il giusto, mi piacciono, mi importa il giusto, quando vedi i cartelli segnaletici rosa della Milano-Sanremo. Anche per te è così?
È così. Poi oggi è il 19 marzo, per noi che abbiamo vissuto anche quegli anni, era il giorno della Milano-Sanremo, perché la Milano-Sanremo storicamente si correva sempre il giorno di San Giuseppe, della festa del papà. Quando era ancora festa, non si andava a scuola ed era festa in qualsiasi giorno della settimana. Adesso si corre domani ed è la primavera anche intesa come la prima grande corsa dell'anno. La corsa che raduna a Milano tutta la parrocchia del ciclismo mondiale, ci sono tutti i più grandi fenomeni del momento. Gli stessi che hanno dato vita a una edizione della Tirreno Adriatico spettacolare.
Sì. Domani è il campionato del mondo di primavera, però a qualche altro barlume di grande ciclismo l'abbiamo visto a Tirreno Adriatico, perché io la tappa di domenica non posso dimenticarla. Quello che ha fatto Van der Poel.
Ma guarda, i tre tenori, come li chiamiamo noi, che sono i tre grandi favoriti della gara di domani, che sono poi Van Aert, l'ultimo vincitore, Alaphilippe, il penultimo vincitore della Sanremo, e Van der Poel, talento spaziale, sono i tre grandi favoriti della gara di domani. È difficile anche scegliere tra i tre, perché sono tre attaccanti, sono tre che corrono con il coltello tra i denti, e sono tutte e tre molto veloci. Quindi io mi aspetto un finale spettacolare con... difficile uscire da questi tre, sarei curioso di vedere chi riesce.
Pier, senti questa. No, ti raccomando, uno che potrebbe essere un tuo giovane cronista, che abbiamo chiesto ieri un parere, si chiama Guidolin Francesco. Senti cosa dice.
Un euro su Van der Poel, banale, un euro su Van Aert, banale, e un euro su Alaphilippe, banale. Sta succedendo qualcosa di nuovo, sempre nel ciclismo. Loro tre nettamente più forti per corse di questo tipo, perché poi c'è Pogacar, c'è Bernal. Questi tre per le classiche sono imbattibili, quindi se la corsa non è tattica, uno di questi arriva.
Perché non lo prende in Gazzetta a scrivere di ciclismo?
Diciamo che ne sa parecchio, e la cosa bella è che sono tre con caratteristiche diverse ma simili, e sono tre attaccanti, quello che mi piace. Allora, Van Aert, tornando alla metafora calcistica, e Van der Poel sono un po' Mbappé e Haaland, no?
Sì.
Cioè sono quelli che stanno buttando giù dal trono Messi e Cristiano Ronaldo. Messi e Cristiano Ronaldo, ipotizza che siano, non so, Nibali e Sagan. Due di quelli che domani saranno in gara e ci proveranno. Sagan sarebbe il corridore più adatto per la Sanremo e non l'ha mai vinta. Nibali il meno adatto, perché è un corridore a corsa tappe ma l'ha vinta, e di solito lascia sempre il segno, perché un attacco lo prova bene. Ci sono poi questi due, Van Aert e Van der Poel in particolare, che vengono dal ciclocross e hanno un modo di correre sprontato, un modo di correre sempre all'attacco, che a me piace tantissimo, e in più sono velocissimi.
Van Aert è uno di quelli che può attaccare dovunque e poi vincerti anche il volatone di tutto il gruppo se arrivano.
La cattiva notizia è che sono tutti giovanissimi quelli che abbiamo citato,
esatto,
e nessuno è italiano, quindi c'è il rischio di ipotecare un decennio in cui ci sediamo nel ciclismo sul divano a guardare gli altri.
Però fammi spendere un euro su un corridore che magari non vincerà, ma se vince almeno abbiamo detto vabbè, ci abbiamo provato. Ganna. Ganna è il nostro talento giovane.
È il nostro Mbappé.
Ed è quello che ha la sparata migliore. Allora, a Ganna, se gli lasci 20 metri, lo rivedi dopo 3 quarti.
Allora, sì, perché lui fa l'acronometro per conto suo e lì è più forte di tutti gli altri.
Se Ganna non lo staccano e non è facile staccarlo sul poggio e arriva davanti agli ultimi 2 chilometri, trova una sparata alla Cancellara per capirci, o la Schmil che attaccò gli 800 metri, se gli lasciano 20 metri lo rivedono dopo il traguardo. Quindi una speranza ce l'abbiamo anche noi. Difficile, perché io sto con Guidolini e mi gioco uno di quei tre, dei tre tenori, ma Ganna è quello che potrebbe scompaginare le carte.
Certo, come sai tu, maestro, Milano Sanremo, campionato del mondo di primavera, questo è il battesimo storico, mai stato forse negli anni che ricordo recenti così campionato del mondo, perché dentro questo cesto qui ci sono veramente tutti. Stai con noi un attimo, Pier, traffico, torniamo subito e facciamo un altro paio di discorsi.
Oh, Pellegatti, se ti manca un giocatore per il Milan, io ho 35 anni, ho fatto un anno all'Under 21 in un campionato provinciale, posso fare trequartista, centrale, terzino, difensore, attaccante, portiere no, sono 1,70, per il resto mi adatto, vedi tu, se hai bisogno mi fai un fischio.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Siamo sempre con Pier Bergonzi, vice direttore della Gazzetta dello Sport, ovviamente con Giovanni Capuano. E allora, ieri abbiamo interrogato un altro amico, la cui voce conoscete benissimo, sempre su due ruote, ma stavolta col motore, mondiale, moto mondiale che sta partendo. Vi faccio sentire cosa dice Guido Meda e poi mi dite se siete d'accordo con lui.
Occhio a Morbidelli e alla Ducati, sì, come ha detto Gigi, ma tanto occhio a Morbidelli.
Occhio a Morbidelli, ma almeno, ragazzi.
No, ma almeno, perché siamo tutti un po' depressi. Allora, io ho appena scoperto da Pier Bergonzi che ci attende un decennio difficile. Sì. Noi, intendo noi tifosi di ciclismo, quelli da Bar Sport, per cui tifiamo il ciclismo e lo tifiamo un po' di più se ci sono gli italiani. Tifiamo la pallavolo se c'è la squadra del secolo, il basket se c'è la grande Milano che vinceva ovunque, il calcio non ne parliamo nemmeno, eccetera, eccetera, eccetera. E almeno se nella moto riusciamo a transitare dall'era Valentino Rossi futuro attraverso Morbidelli, siamo tutti più contenti. Altrimenti abbiamo davanti un'estate e un inverno dura, perché anche la Ferrari ho capito che batte poco chiodo quest'anno.
Pier, tira un po' sul morale al mio amico Capuano.
Fammi fare uno spottone subito. Lo Sport Week che esce domani in edicola sarà uno speciale MotoGP con in copertina Morbido e Valentino Rossi. Valentino Rossi e Morbidelli.
Si scambiano testimone?
Bravo, un'intervista incrociata, sai che sono compagni di squadra alla Petronas. E abbiamo fatto un'intervista incrociata con domande strane, l'ha fatta Ianieri per noi, molto bella, e in effetti Vale stravede per Morbidelli, e Morbidelli ha accanto a sé il miglior maestro che si possa avere se vuoi crescere in quel mondo lì, per cui io ne so troppo poco di due ruote col motore, però mi sembrano due bei personaggi e il fatto che corrano insieme non può che far bene soprattutto a Morbidelli.
Poi, dato che siamo in versione milanese milanofona, questa sera l'Armani, battendo il Barcellona, potrebbe mettersi in caschi playoff di Eurolega dopo 7 anni. e questo non sarebbe male come primavera.
Che io credo sia veramente un peccato che non possa vivere questa stagione europea col palazzo col pieno. Chiaramente stiamo parlando di qualcosa di molto più grande, quindi noi adesso qui discutiamo di minutaglie. Però è veramente un peccato, perché sta un po' passando sotto silenzio la stagione europea che sta facendo l'Olimpia quest'anno.
No, una stagione pazzesca, perché sai, battere il Cesca dopo decenni, vincere con il Real, cioè ha fatto delle cose in Europa eccezionali. Adesso se vince stasera probabilmente è quasi aritmetico il passaggio, ma lo sarà tra una partita o due, quindi rientriamo nella Final Eight dopo tanto tempo con una squadra molto forte. Io sono contento per Messina, che è un grande allenatore e nel giro di 2 anni è già riuscito a trovare una quadra. E avere io spero che anche Bologna, poi che la Virtus possa andare in Eurolega, perché abbiamo bisogno di 2 squadre forti per rilanciare il nostro basket. Sai,
al momento sembra un po' chiuso, perché non c'è all'orizzonte una wild card per la Virtus. Chiudiamo il programma da dove siamo partiti con il radio tweet di Giovanni Capuano, e cioè lo stadio di Milano. Qual è la tua posizione, Pier? Perché prima, Giovanni, ripeti tu cosa gli ha detto.
Che la politica si deve mettere una mano sulla coscienza, e insomma la politica è l'arte del decidere, non del rimandare sempre. E quindi noi abbiamo capito da qualche mese che intorno al progetto del nuovo San Siro tirava una brutta aria. In autunno c'erano i dubbi su Elliott, adesso c'è questo assist formidabile della situazione di Suning. Però, ed è il mio parere, la politica a Milano e in generale in Italia ha tutti gli strumenti per cautelarsi, ma decida, perché stiamo facendo scappare a Roma, a Firenze, adesso siamo dentro anche a Milano, persone che in fondo investono per il proprio interesse, ma alla fine facendo anche l'interesse dello sport italiano, segnatamente in questo caso del calcio. E non si può continuare a immaginare di vivere con la testa rivolta al passato.
Pier?
No, d'accordissimo. Non possiamo stare in un mondo in cui c'è una città come Londra che ha 10 stadi spettacolari, Madrid, Parigi che hanno tantissimi stadi, noi abbiamo uno stadio, per quanto bello, un tempio solo. Io vorrei che solo la nebbia cancellasse San Siro, ma vorrei che accanto a quel San Siro ce ne fosse da subito un altro in cui andare volentieri allo stadio. Quindi tifo perché si faccia al più presto. Capisco anche le ragioni della politica, capisco che ci debba essere il massimo di rispetto, ma un paese cresce anche quando ha qualcosa che la rappresenta a quel livello, e uno stadio bello, importante a Milano è una necessità.
Mi sembra che siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, io ti ringrazio. Ciao Pier, a presto.
Ciao,
sempre
a voi,
un piacere. Ciao Pier.
Ciao,
Bergonzi.
Domenica alle 17. Domenica alle 17 sarà una grande domenica di calcio, parliamo anche di ciclismo, ci torniamo, vediamo come sarà finita la Milano-Sanremo. E poi ci buttiamo verso la sosta delle nazionali, tutt'altro che banale, perché cominciamo a ragionare di mondiali del 2022.
Certo. Ci sentiamo domenica allora, grazie Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronetti in regia. Ciao a tutti.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ciao, Radio 24.
Saluti!